Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport. Antifa, hooligan, cavo, 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 antifa.
Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo in diretta con voi, siamo Sport alla rovescia, io sono Simon e qui con me c'è il buon
Luca. Ciao ragazzi, oggi faccio regia e conduzione, ma ce la faremo. Allora, martedì 7 luglio, dove siamo Simon, dove ci ascoltano?
Ma allora, noi siamo intanto nella provincia di Padova, Veneto, siamo nella nostra sede, Radio Pontecorvo, Radio Sherwood, Vicolo Pontecorvo, un po' di confusione, c'è caldo anche per me, insomma, e quindi insomma dove siamo sempre, dove ormai è la nostra sede preferita, dove noi tutti i martedì siamo qui per farvi ascoltare e un po' di musica e un po' di notizie sportive di tutti i generi.
Sì, oggi puntata ricca di news e di varietà. Affronteremo anche un po' il tema degli stadi e di quello che si sta muovendo sotto il profilo finanziario. E poi il buon Pino ci intratterrà anche con le novità sulla Formula 1. E come al solito salutiamo anche i ragazzi all'ascolto di Radio Gemini e andiamo subito ad aprire con un pezzo di quelli che spaccano letteralmente il culo. Questo pezzo l'ha scelto il nostro regista, aiuto regista Pablo, è un pezzo degli Scantos, Largo all'avanguardia.
Largo all'avanguardia, pubblico di merda.
Allora, ecco, adesso noi siamo giustamente figli di questo secolo e questo millennio, quindi forse non ci possiamo ricordare che cos'erano gli Scantos negli anni 80. Questa canzone che avete appena ascoltato è una canzone neanche degli anni 80, di fine anni 70. È un qualcosa che loro si prendono anche in giro dicendo di essere un gruppo all'avanguardia, eccetera eccetera, però se non era avanguardia questa in quegli anni lì fare musica di questo tipo, insomma, un po' forse adesso i precursori di quelli che sono diventati poi gli Elio e le Storie Tese, con chiaramente tutte le distinzioni del caso anche a livello artistico e di capacità musicale, che per carità adesso non, certi paragoni bisogna sempre stare attenti a farli, però grandi, grandissimi di Schiantos. Andiamo adesso con un pochino di news accadute, sì, in questa settimana.
Sì, dai, inizio io, ne do una che mi ha colpito, diciamo così. Siamo a Kansas City, ricorderete la mossa Kansas City, più o meno da dove sono arrivati gli americani che si sono comprati la Roma. Gli chef di Kansas City, parliamo naturalmente di football, quello giocato con le mani, quello con i caschetti, cioè quella roba che è tanto loro, tanto Kansas City, tanto campi. E c'è un tale Patrick Mahomes. Io sono molto ignorante in fatto di football, giuro, l'unica cosa che a malapena seguo ogni tanto il Super Bowl, ma più per questione di orario, perché ammetto tutta la mia ignoranza. Riceverà comunque un contratto che è il nuovo record sportivo. Patrick, quarterback a 24 anni, si lega agli chef di Kansas City fino al 2031. Un contratto quindi decennale, per 50 milioni di euro all'anno, oh, cioè mezzo miliardo di euro. Adesso no, è il giocatore, il primo giocatore della storia a guadagnare mezzo miliardo con un contratto, il più pagato di bla bla bla, tutti un sacco di bei record per il buon Patrick. Mo, non è per fare del benaltrismo, ma forse dire che adesso a questo gli diamo mezzo miliardo perché è bravo a lanciare la palla, stiamo un attimo sforando delle asticelle sociali che non serve neanche che ve lo sottolineo io su Sport alla Rovescia, basta prendere la notizia così com'è sull'Ansa e già dici ma che cazzo state a dire? Ma passiamo a notizie di tutt'altro spessore, perché ce l'avevi una buona.
Sì, sì, era quasi sconvolgente, comunque queste cifre effettivamente sono da strabuzzare gli occhi. Torniamo un attimo invece in Italia, nel nostro bel paese, perché la città di Torino si è candidata per le Universiadi Invernali 2025. Come ben sapete, adesso da non molti anni è nato questo progetto di diciamo così, Olimpiadi, questo progetto sportivo appunto dedicato alle università, chiamato appunto Universiadi. Nel 2025 ci sarà l'edizione invernale, Torino si è candidata esattamente come aveva fatto per le edizioni invernali olimpiche del 2006. Entro la fine di luglio ci sarà la presentazione del budget preventivo da parte della regione, l'assegnazione ufficiale è prevista entro la fine di quest'anno, quindi entro la fine del 2020 noi sapremo se nel 2025 Torino ospiterà queste Olimpiadi. C'è una cosa molto importante da dire riguardo a questo progetto, perché se ben ricordate, dopo le Olimpiadi di Torino del 2006 c'è stato un disastro ambientale urbano, diciamo così, ovvero tutte le strutture di quella usate per quelle Olimpiadi, alcune tuttora oggi rimangono inutilizzate, sono state per tantissimi anni buttate lì, sono diventate una discarica di sport praticamente, buttate lì a non fare niente. È già stato affermato il progetto per cui, terminata la competizione, tutte le strutture che stanno per essere costruite, verranno costruite nel caso Torino ospiterà davvero le Universiadi, diventerebbero un campus universitario per gli studenti universitari. Ecco, questo è una bellissima iniziativa che era essenziale per una città che vuole organizzare progetti di questo tipo.
Sì, su questo al balzo per salutare un esempio di Universiadi che non è finito bene, quello di Catania, in cui oggi tuttora alcuni degli spazi sono stati occupati letteralmente e anche in senso simbolico dai ragazzi dei Briganti Librino, che lo utilizzano come campo da rugby per accogliere e far lavorare i ragazzi di Librino, un quartiere di Catania con una serie di difficoltà. Vi invito ad andare sulla loro pagina Briganti Librino per sostenerli, perché ne hanno realmente bisogno. E per dire che siamo in piena diretta, non cessano le polemiche in Serie A, in quanto negli ultimi 5 minuti è stato annullato un gol a Lecce al VAR e assegnato la Lazio con Filip Caicedo. 19:39 Lazio avanti di un gol. E non finirà mai sto campionato le sue polemiche. Ma cosa andiamo a sentirci?
Adesso ci sembra da obbligo anche noi da parte nostra di Sport alla Rovescia mettere su almeno un pezzo del maestro che ci ha salutato giusto ieri. Questa canzone è una canzone che potete sentire anche nel film Bastardi senza gloria del regista innamoratissimo di Morricone, ovvero Tarantino. Il pezzo si chiama Rabbia e Tarantella, lui appunto è il maestro Ennio Morricone. Sempre bello riascoltare certi pezzi e soprattutto purtroppo è una realtà quella che quando qualcuno, qualche artista ci lascia tendiamo tutti quanti più a voler andare a scoprire e ad ascoltare quello che magari durante la vita non è stato tanto fatto, ecco. Se si vuole non è una cosa così bella da pensare, ma è una realtà e ci si può vedere anche lati positivi in questo. Comunque una sorta di ultimo addio può essere anche quello di far sentire, far ascoltare la propria arte a molte, molte, molte più persone di quello che potevano essere i tempi precedenti. Bene, ora invece andiamo a parlare un pochino, rimanendo sul campo del calcio, di quello che è la questione televisioni, la questione di emittenti televisive, perché c'è stato negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, un decreto ingiuntivo ai danni di Sky da parte del Tribunale Civile di Milano, che ha emesso appunto questo decreto accogliendo il ricorso della Lega Serie A contro l'emittente di Sky. Perché? Perché Sky parrebbe non aver pagato l'ultima rata della stagione 2019-2020. Sostanzialmente Sky richiedeva uno sconto del 15-18% e quindi aspettava il pagamento per una risposta su questo sconto. Non essendoci stata una risposta, il pagamento non è stato effettuato. Sky ha già dichiarato che effettuerà il pagamento, ma la situazione è decisamente ai ferri corti tra la Lega Serie A e l'emittente che in questo momento detiene i diritti pieni, tra le 7 partite su Sky e le 3 su DAZN, che senza girarci attorno è il figlioccio di Sky. E insomma, vedremo se anche alla fine di questo contratto triennale, che finirà nel 2021, continuerà a essere Sky l'emittente che farà vedere le partite della Serie A. Ci sono già tantissimi colossi del web su tutti,
Amazon
Prime credo che sarà quella che ci proverà più di tutti, anche se adesso non so quali altri potrebbero esserci, che si stanno facendo avanti, insomma, che potrebbero dare una svolta definitiva e incredibile al modo di vedere le partite. Ecco, vedremo come andrà. Con tutto quello che paghiamo Sky, diciamo che ci auguro che non ci tolgano il calcio.
Va ricordato che il Sky è una delle fette, è la fetta più grossa del fatturato della Lega Calcio e soprattutto dei club di Serie A e di Serie B. Va anche ricordato che non possono permettersi uno spacchettamento fra Lega, Champions League, Europa League, come si era paventato e come è successo anche in anni passati. E non so chi è abbastanza vecchio da ricordare l'epoca di Stream e Teleplay, quando il calcio diventò privato. E fatto sta che l'asta dei diritti televisivi, la prima asta, che di solito è comunque un'asta così un po' conoscitiva, è andata letteralmente deserta, quella dei maggiori club, cosa che costringerà i club ad abbassare il prezzo? Sni, nel senso, dipende dalla forza dei club e dalla capacità delle squadre italiane anche di farsi valere in Europa e quindi dall'interesse che genereranno sul nostro campionato. Questo dipende anche dal volume di acquisti che faremo nelle prossime stagioni. Un dato positivo dal punto di vista di chi possiede una squadra di pallone, che non sono tantissimi in Italia, però ci stanno pure loro, è bene parlare anche del loro interesse, il fatto di aver terminato il campionato è un gran colpo, perché hai dimostrato che tu il campionato non lo portavi a termine e che quindi i soldi li dovresti beccare tutti. Adesso come finirà questa storia ve lo dico già: malissimo, ma malissimo, sì, malissimo, perché tanto stanno a fare degli impicci grandiosi con le plusvalenze. Ma di questo e di come finirà la finanza dei grossi club calcistici italiani e non, ne parliamo nel prossimo blocco. Prima che succederà? Qualcuno fallirà e dovrà cambiare casa, quindi su questo ci andiamo a sentire i Gazebo Franklins con Trasloco.
Sopra i nostri campanelli e le
Eccoci di nuovo, queste parole trasloco è una di quelle parole che mette sempre un pochino, sempre quelle cose un attimo complicate quando anche soltanto a pensarci. Va bene, allora adesso siamo arrivati a quel momento che diciamo i più appassionati esperti sportivi calciofili apprezzano di più, quelli un po' meno esperti possono definirlo momento pacco, diciamo così. In realtà sono cose molto interessanti, si parla un po' di finanza e di quello che il mondo dello sport ha a che vedere con il dinero, con i soldi, che vi assicuro, insomma, quando si parla di calcio in Italia non sono pochi. Beh, allora, chiaramente, come è chiaro a tutti, l'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio tra tutti gli ambiti possibili anche quello dello sport e del calcio. Come provare a uscire da questa difficoltà? Provando ad agire, ad esempio, sul fair play finanziario. E il fair play finanziario è un progetto che ormai è nato più di 10 anni fa, comunque in tempi che rimangono tutto sommato recenti, e che ha rivoluzionato parecchio la questione finanziaria nel calcio. Diciamo che acquisti di un certo tipo ora le squadre più ricche non li possono più fare, o meglio non li potrebbero più fare, poi qui ci sarebbe da parlarne fino alla prossima settimana. La teoria è quella di riuscire ad avere un appianamento, un livellamento più omogeneo delle spese delle varie squadre per i giocatori e gli acquisti, diciamo, durante le varie sessioni di mercato. Come dicevo, questo fair play finanziario sta avendo delle modifiche dovute appunto alla crisi pandemica, che adesso Luca, sicuramente più esperto di me quando si parla di sport e finanza, riuscirà a spiegarci nel dettaglio, non lo so, comunque.
Ci proviamo a dire qualcosa. Allora, la cosa di base che dovete tenervi in testa praticamente è che tutto quello che è il bilancio relativo al 2019-2020 verrà considerato in una media biennale con quello del 2020-2021, cioè con la stagione successiva che la UEFA conta di svolgere regolarmente col pubblico o meno. Il pubblico è una cosa molto relativa perché è una cosa che interessa alcuni club europei, non tutti, e non tutti i maggiori campionati, perché come in Italia ci sono alcune squadre dei maggiori campionati che non hanno lo stadio di proprietà. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del cartellino dei giocatori, più la sponsorizzazione, più le vendite di calciomercato, più quelli che sono i debiti che una società calcistica ha verso il fisco, e quindi di soldi quantificabili. Ok, stiamo parlando di questi. La UEFA ha detto regola base: se avete debiti contro contratti verso altre società o verso il fisco del vostro paese o per i paesi limitrofi, dovete saldarli assolutamente entro il 30 settembre ed entro il 30 maggio, se no finite come il Milan, che non ha pagato tutti i debiti che ci aveva e non ha potuto giocare l'Europa per 2 anni, vero?
2 anni.
Perché ha violato il fair play finanziario. Adesso, qual è il problema grosso? Che tu hai comprato un ragazzo di 19 anni pensando di fargli fare un certo numero di partite e che quindi quel suo cartellino si gonfiasse e potessi rivenderlo magari subito, avendo fatto giocare magari 10 partite, l'esordio in Serie A più qualcosa. Pensiamo a tanto mercato che fa la Juventus, questo è un nome a caso, per il nome più grosso in Italia, per farvi venire qualche idea, o anche l'Inter, ma anche l'Udinese, che acquisisce giocatori da vari punti d'Europa, li fa crescere a Udine o nel Getafe e poi li rismercia nei vari campionati minori, facendo crescere il prezzo del cartellino di quel giocatore, e adesso non si è giocato. Praticamente queste partite qua famose che ti servono, queste 10-12 partite che erano queste, quei giochi un po' fatti nei maggiori campionati, si sono svolte. Quindi questi cartellini non si sono gonfiati. Tu quindi pensavi di rivendere Tizio a 20, l'hai pagato 10, e quei 10 che pensavi di fatte ti servivano per fare tutta una serie di bilanci. E alcune società l'hanno messo a bilancio quel plus valore. Come si risolve tutta questa questione qua? Come si risolve? Dicono, ok, noi questa roba qui ve la facciamo valere su 2 anni, mettendo dei paletti, certo, perché cioè non è che se hai fatto 30 milioni quest'anno, hai fatto 30 milioni l'anno prossimo, tipo la Lazio, che quest'anno va in Europa con la Champions League, l'anno prossimo solo se passa il... se arriva terza nel proprio girone di qualificazione, comunque rifà i soldi di una qualificazione europea, non può certo mettere i bilanci persi qui. Ma poi, e questo lo dico chiudendo, questa cosa va a cercare di sanificare e di sanare tutte quelle situazioni. Prendete ad esempio, ripeto, la Juve, ed è un caso, e il fatto in cui alcuni giocatori hanno sospeso il proprio stipendio, non si sono tolti lo stipendio, si sono sospesi lo stipendio, accetteranno di pagarlo in una frazione dilazionata nel tempo, ma sto stipendio entro fine all'anno prossimo deve arrivare. Come finirà? L'abbiamo già detto alla fine del blocco prima, non lo sappiamo, qualcuno bene, qualcun altro male, ma tanto a voi, che ve ne importa? Ve importa solo che qualcuno vince. Cosa ci andiamo a sentire adesso?
Adesso ci andiamo a ascoltare un po' di Kasabian con Underdog.
Oh,
Oh, eccoci qua di nuovo. Allora, adesso andiamo a parlare proprio del locale, del padovano, perché alla fine noi siamo qua che trasmettiamo da Padova. Padova è la nostra città che ci accoglie, che ci fa da balia in questi nostri anni di gioventù, che ormai gioventù incomincia tra un pochino a non essere più così, ma
per
chiamiamola
te.
Ancora gioventù.
Per te io sono giovanissimo, sono ragazzo.
Ah, vabbè, beh, l'importante è sentirci, sì. E dicevamo, parliamo di questo ambiente, di ciò che sta accadendo a livello sportivo qui a Padova, perché il famoso e storico stadio Euganeo di Padova finalmente, dopo più di 2 anni dall'inizio, da quando erano stati proclamati le iniziative che dovevano essere fatte sui lavori dello stadio, adesso finalmente sembrerebbe che abbiamo visto la luce. Siamo arrivati al momento in cui lo stadio Euganeo, entro la fine dell'estate, a settembre, inizierà a vedere i suoi primi lavori. Lavori che prevederanno, ovviamente, lavori di cui noi non potevamo non parlare, perché come tutti sapete qua, Radio Sherwood, di solito, almeno tutti gli anni tranne questo, ospita il suo festival, si fa ospitare il suo festival proprio attaccato a... allo stadio Euganeo, quindi ce l'abbiamo lì, lo vediamo tutti gli anni proprio attaccato a noi, che ci abbraccia, e quindi non, insomma, a sapere notizie così non possiamo non darvele, ecco. E abbiamo visto che tra l'altro il progetto prevede un'ottima somma, ecco, si parla di 12 milioni di euro per quei lavori che andranno fatti, e quindi in bocca al lupo, e speriamo che non rovinino ancora di più lo stadio.
Allora, sì, va bene, intanto un saluto all'orgogliosissimo Diego Bonavina, assessore allo sport di Padova, che in questi giorni ha fatto numerose dichiarazioni sull'argomento. Padova ha bisogno di un nuovo stadio? Sì, cioè, allora, bisognava sistemarne. Il Padova voleva un nuovo stadio, una parte dei tifosi del Padova voleva un nuovo stadio. Leogani aveva grosse difficoltà per seguire il calcio, la pista in mezzo non rendeva la visione fruibile. Io ci sono stato diverse volte a vedere partite allo stadio Euganeo, insomma, sì, era difficoltoso, era molto anni 90. E vale questi lavori, questo progetto, se fatto entro sti lavori e quei tempi che è stato annunciato. Un orgoglioso Diego Bonavina diceva: il 20 ottobre è il mio compleanno, spero di stare là e iniziare i lavori con la ruspa dentro al campo. E speriamo, sarebbe bellissimo. E sì, perché sarà in teoria un progetto polifunzionale, ci sarà il calcio, quello che conta. Sì, vabbè, qui in provincia comunque le squadre continuano a giocare, a giostrare fra Serie B, Serie C, e vediamo se il Padova ce la fa, vediamo se il Cittadella ce la fa a salire. Ma comunque ci sarà un palazzetto per il basket, finalmente, perché la Ghione Arena cominciava a cadere a pezzi, e ci sarà un terzo palazzetto sempre annesso per tutte le altre discipline che hanno sempre più importanza. Adesso noi come Sport alla Rovescia seguiremo attentamente questa cosa, anche perché fra un anno stiamo là, trasmette, e quindi potremo dirvi: oh, è passato un anno, i lavori stanno a sto punto qua, che cazzo avete fatto in 9 mesi, teste di teste di bravissimi, perché avrete fatto tutto bene. Salutiamo ancora il comune e speriamo che vada bene la questione degli stadi in Italia. Ne parliamo tanto, ne parleremo ancora magari nelle prossime puntate, tanto ce ne mancano ancora un paio prima di andare in fondo alla stagione. Adesso ci andiamo a sentire un'altra cosa di quelle, dici, pezzo straniero, pezzo nuovo, gente sconosciuta. Loro sono palesemente conosciuti in certi ambienti, sono i Tequila, e questa è Salta.
Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con... con picardía. Yo sé qué es lo que quieren y se los voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Sin preocupación, pasa la gente y me miran mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta.
E allora salta conmigo, siamo di nuovo qua in diretta. Abbiamo anche oggi un ospite in casa, lo stesso della scorsa settimana, tra l'altro non ci stufiamo mai di sentirlo. Ciao Pino.
Ciao ragazzi, mi dovrete sopportare parecchio perché adesso si corre praticamente ogni settimana e io qua vengo come esperto di Formula 1, quindi ormai mi dovrete subire ogni settimana a parlare di motori, ecco, perché questa passione me la porto dietro. Allora parliamo di Formula 1. Ti hai visto la gara, Simone?
Io la gara, posso essere onestissimo, a me la Formula 1 senza addormentarmi io non ce la faccio.
Non
posso assicurarvi che vedrò quelle di moto, ma per la Formula 1 lascio a te tutto.
Allora guarda, probabilmente non ti saresti addormentato questa volta, perché come diciamo la Formula 1 è ripartita allo Spielberg per il Gran Premio di Austria, tra l'altro circuito su cui si correrà anche il prossimo Gran Premio, però denominato come Gran Premio di Stiria e non di Austria. E la stagione dei 70 anni della Formula 1 si apre sotto il coro unito sia da parte dei piloti che della FIA contro il razzismo. Infatti i piloti hanno aderito all'iniziativa sulla griglia che c'è stata poi sulla griglia di partenza, in cui tutti quanti i piloti indossavano la maglietta con scritto Say Not Racism, e addirittura Lewis Hamilton, che nell'ultimo periodo è diventato proprio capofila di questa rotta al razzismo che è scaturita dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti, aveva addirittura la maglietta proprio Black Lives Matter. Tra l'altro aveva fatto anche un casco particolare proprio in onore di questo inizio di campionato, proprio per supportare il movimento Black Lives Matter. E in questo è stato addirittura appoggiato dalla Mercedes, che all'ultimo ha cambiato la livrea della macchina da argento a nera, proprio per appoggiare proprio questa causa che sta sposando il proprio pilota. Tra l'altro questa cerimonia non è stata priva di polemiche, perché c'è stato sempre chi ha detto vabbè, però i piloti si sono inginocchiati in favore del movimento Black Lives Matter semplicemente perché c'è stata un'imposizione della FIA, è solamente una questione di facciata, qualcuno si è seduto, qualcuno non si è seduto. E tra quelli che non si sono inginocchiati, che sono stati 6 su 20, figurano i due piloti dell'Alfa Romeo, quindi il nostro caro Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, e anche il capofila della Red Bull, Max Verstappen. L'unico che ha motivato più o meno questa scelta è stato proprio il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, che ha detto che lui preferisce mettere in gioco quotidianamente questi valori piuttosto che fare una sola dimostrazione di facciata. Poi lasciamo le polemiche un po' a quello che sono e concentriamoci invece sul dato più puramente sportivo, Simone, quello che ti avrebbe invece tenuto sveglio questa volta, perché è stata una gara sicuramente soddisfacente per i telespettatori. Innanzitutto è stata una gara in animazione diretta, cioè Verstappen fuori subito per un problema al motore, sono arrivati in 13 su 20 al traguardo, quindi...
scusa l'interruzione, ma questo lo dobbiamo ricordare, Verstappen era il tuo, quello che avrebbe dovuto vincere secondo i pronostici.
Sì, esatto,
quindi,
esatto.
Non ti faccio più dire chi vincerà le gare, perché
tra l'altro era partito molto bene Verstappen, però purtroppo questo Gran Premio di Austria è quello che è poi il Gran Premio d'Australia normalmente, cioè il primo Gran Premio della stagione, ed è quello dove anche i primi problemi tecnici iniziano a farsi vedere. Questa volta questa cosa è influita ancora di più perché si corre a 600 metri di quota sul livello del mare, quindi non sono proprio delle altitudini adatte a motori che sviluppano una grande potenza, hanno bisogno di tanta reazione come quelle di Formula 1, e soprattutto c'era un caldo veramente pazzesco, cosa che non si verifica in Australia all'inizio. Tra l'altro tre safety car, quindi il nostro caro Bernd Mailänder, pilota della safety car ufficiale, è stato chiamato in causa ben tre volte, e gli ultimi 15 giri dopo la safety car sono stati veramente spettacolari, con Charles Leclerc risalito dalla quinta alla terza posizione. Hamilton è partito penalizzato poco prima dello spegnimento dei semafori a causa di una bandiera gialla non rispettata in qualifica, che aveva tra l'altro causato proprio Bottas, il suo compagno di squadra, che ha vinto la gara invece. Tra l'altro nella lotta tra Hamilton ed Albon si è girato e Hamilton è stato penalizzato di 5 secondi, quindi è riuscito ad arrivare in P2, come si suol dire, il nostro Charles Leclerc, che addirittura in terza posizione con un giro fantastico, l'ultimo giro ha fatto fucsia, quindi il giro più veloce della gara, per riuscire a stare sotto i 5 secondi da Hamilton, è riuscito a guadagnarsi la terza posizione, Lando Norris, primo podio in Formula 1. Quindi, per concludere, gioiscono i ferraristi per un podio inaspettato, viste le scarse prestazioni della vettura nelle prove libere e nelle qualifiche. Vettel purtroppo rimedia un'altra sbinnata, ormai lui è abituato a queste sbinnate, che è proprio il fatto di girarsi in curva durante un sorpasso, anche questo è successo,
anche lui, e con le polemiche
ed è arrivato anche lui, però tra l'altro lasciamo perdere le polemiche di Vettel, che sembrava Shredder quando, te lo ricordi Shredder delle Tartarughe Ninja? Ecco, mi sembrava proprio Shredder delle Tartarughe Ninja, che comunque Vettel arriva decimo dietro a un sorprendente Giovinazzi, che con l'Alfa Romeo riesce a portare a casa due punti. Red Bull, che a meno che non ci siano problemi tecnici, sembra come dire l'avversaria principale della Mercedes, c'è da molto da lavorare invece in casa Renault, e lasciamo invece il nostro caro Zak Brown e la McLaren a godersi questo podio.
Beh, io la cosa più bella di tutto questo momento è che io ho appena scoperto che anche in Formula 1 anche la safety car ha un pilota ufficiale.
Esatto, è Bernd Mailänder, che è un ottimo pilota anche sulle ruote coperte, quindi endurance e così via.
Bellissimo, cosa ci vuoi ascoltare adesso?
Ma io vi farei ascoltare, loro sono una grandissima band, andiamo ad ascoltarci Mars Volta con The Francis The Mute, scusate. And like a stain of
Rieccoci qui, rieccomi qui. Grazie a Pino per il tuo contributo sull'F1. Peraltro mi annunciava che esce il nuovo F1 di, per la sezione eSport, Sony Gamer, il nuovo F1 a cui lui partecipa, ci sono gare ufficiali, cioè addirittura la Formula E, molto interessante, ma anche che il 9 ottobre esce FIFA 2020, segnatevelo perché gli sport sono il futuro, mi dicono. Ma
poi perché le date in cui escono i nuovi FIFA sono sempre da segnare.
Sì, vabbè, poi cioè, che siate di FIFA, che siate di PES, se, ditecelo, scrivetecelo sulla nostra pagina, saremmo lieti di saperlo. Allora, parliamo di un po' di notiziole varie, dai, peschiamoci un po' di roba dal mondo, vai.
Sì, dai, allora partiamo magari con la corsa, sì. Con la corsa di quelle lunghe, quella che solitamente si chiama maratona. È stata fatta in Italia, in tutta Italia, un bellissimo progetto nell'ultima settimana chiamato Marathon, un progetto a fondo benefico, che prevedeva una sorta di corsa di chi voleva, di chiunque volesse, in ovunque si trovasse. Praticamente in quasi 1000 comuni d'Italia sono stati percorsi in totale 47.249 chilometri per un totale di ricavato benefico che supera i 30.000 euro. Quindi una grandissima, un grandissimo risultato per questa iniziativa. E è piaciuto sia agli organizzatori che a chi ha partecipato. C'è la possibilità che la cosa possa riproporsi in futuro. Sembrerebbe essere stato tutto sommato in tutto e per tutto un grandissimo successo. Ci sono stati anche dei campioni, delle campionesse di eccezione che hanno partecipato a chiamiamola gara, anche se di fatto di gara non si tratta veramente, ad esempio Carolina Marcialis, la pallanuotista italiana, o Rachele San Giuliano, l'ex pallavolista, hanno entrambe partecipato. È stata anche molto seguita dai canali social questa iniziativa, e alcuni dei più importanti influencer, che mi dovranno perdonare ma io non essendo dell'ambito non conosco, però so che hanno partecipato attivamente, chiaramente postando tutto nei loro canali e dando un valore molto 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 importante a questa che è sicuramente una bellissima iniziativa.
E restiamo parlando di atletica, restiamo parlando di internet, però parliamo di una cosa molto più triste e molto più drammatica. Se voi andate sui profili social di Bianca Williams, atleta inglese 26enne specializzata nei 4x1000 nella staffetta, c'è un video che la riprende mentre viene fermata dalla polizia insieme al compagno, un quattrocentista portoghese, Ricardo dos Santos, e il loro figlio di 3 anni, ed è palese l'accusa della polizia di essere in possesso di un'auto rubata e di aver probabilmente fumato degli stupefacenti. La Williams, che ha rappresentato l'Inghilterra ai giochi del Commonwealth, un atleta più che affermata nel mondo britannico, si è detta sconvolta, riconosce naturalmente che questa è solamente una parte, la polizia solamente feccia e non rappresenta tutta la polizia britannica, ma non riesce a credere che ancora oggi succede. In realtà unisce le sue parole a quello che sono le sollevazioni del Black Lives Matter. Su questo vi invitiamo ad andare a leggere il mio articolo, quindi me la canto e me la suono, sulle panchine colore su Sport alla Rovescia, il nostro blog, che sta girando e mi fa piacere, grazie a tutti i nostri lettori. Adesso, prima di portarci avanti, ci andiamo a sentire un altro bel gruppo. Loro sono i Beirut e questa è Nans.
It's been a long time, now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble.
Eccoci qua di nuovo tornati, questi erano i Beirut, personalmente molto 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 apprezzati e consigliatissimi. Il pezzo era Nanta, adesso siamo tornati alla seconda fase di varie, ovvero di notiziole che abbiamo intenzione di darvi di qua e di là per il mondo.
Do adesso un rapido aggiornamento dai campi.
Sì,
dai.
Purtroppo l'ho visto questo rapido aggiornamento.
No, dai, allora
il mancoso
Chelsea,
ho sbagliato un rigore.
Chelsea vince 2-1, il Watford sul campo del Crystal Palace. Il Watford vince 2-1 col Norwich, entrambe le partite sono al 70esimo. Il Valencia al primo tempo vince 1-0 col Valladolid e Lazio e Lecce pareggiano 1-1 e siamo al
fine del primo tempo,
all'intervallo.
Eh sì, e poi questa sera, tra l'altro, da non perdere Milan-Juve, che se il Milan, che ha fatto lo scherzetto alla Lazio, non dovesse fare lo stesso scherzetto alla Juve, potremmo già iniziare a pensare a una chiusura del campionato, forse, o forse è troppo presto ancora, non sbilanciamoci troppo a riguardo. Comunque partita sicuramente da vedere. Tornando adesso invece a quello che stavamo dicendo, passiamo un pochino a parlare di uno di quegli sport che ogni settimana noi un piccolo spazio lo ritagliamo sempre perché riteniamo se lo meriti, e stiamo parlando del basket. E quando si parla di basket io abbasso il capo e lascio parlare chi ne sa più di me, visto che forse non tutti lo sapete, ma il buon Luca è uno che di basket ne ha giocato tanto nei suoi 47 anni di vita.
Sì, anche 74, cioè questo dipende sempre da come invertite. 74. In questi 74 anni di vita non ho mai visto una cosa come quella che sta succedendo, nel senso che comunque le squadre NBA stanno arrivando a Disneyland Paris, a Disneyland Orlando, Florida, e si stanno chiudendo in quella che sarà già definita la bolla, letteralmente come quella dei Simpson, cioè questo grosso vascone di vetro in cui loro si chiudono dentro. Se esci dalla bolla è finita, non puoi più rientrare, sei fuori dalla finale di stagione di NBA.
Che sono proprio quelle cose americane che
sì, che
da film hollywoodiano.
Sì, sì, questo, ci saranno i reticolati intorno a Disneyland, quelli vestiti a topolino che te sparano se provi a scavalcare, divertentissimo. Staremo a vedere. Ma la notizia in realtà che oggi avevamo pescato, che vi volevamo dare, una notizia bella che ci fa molto piacere, in quanto come dire, è il punto di vista giusto che noi proponiamo sempre. Perché? Perché che è successo? Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Basket Milano, Giorgio Armani, ha donato una fetta molto sostanziale, e lui non l'aveva fatto in forma nomine, ma sono riuscito a risalire a chi era, alle cucine popolari di Bologna. Lui a Bologna ci ha lasciato un pezzo di cuore, è stato anni alla Virtus con pace all'anima De Pino, e però è stato lì, Ettore Messina ci ha lasciato veramente il cuore a Bologna, e ha deciso di fare una donazione per aiutare quello che è un servizio di mutualismo di base, solidarietà di base, come tanti ne abbiamo approcciati noi dello sport popolare, vi abbiamo raccontati nelle scorse settimane. E pensate, a Bologna le cucine popolari hanno avuto un incremento dell'80% delle domande, cioè tantissimo, fanno praticamente due volte il lavoro dell'anno scorso. I soldi non bastano, i volontari non bastano, e Ettore Messina ha deciso di dare una mano, che è una cosa che noi invitiamo tutti, andare a cercare le squadre popolari, le realtà di mutualismo nella vostra città e andarle ad aiutare, e magari direttamente con le mani, che è la cosa migliore che vi portate a casa anche di più realmente. E allora penso che possiamo andare verso la chiusura, quindi adesso ci ascoltiamo una cosa particolare. Questa è la cosa particolare della settimana. Lui è il re, è stato il re dell'hip hop nipponico, del rap giapponese. Lui è DJ Crash e questa è la sua Kemuri.
Crash con Camulo. Canzone degli anni 90, un po' di antico hip hop, diciamo così, che ci ha accompagnato verso questa fase conclusiva della nostra puntata, fase conclusiva di Sport alla Rovescia, ma non del martedì di Radio Sherwood, perché come tutti i martedì, dopo di noi ci sarà il buon Pino, che è venuto prima a parlarci un po' di Formula 1 con il suo programma Deadline, il suo programma
Death Note.
Death Note, che è come lo chiamiamo noi, però in realtà è Deadline, questo programma a base di metal. Noi siamo arrivati al momento in cui vi salutiamo, ci salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, con ricordandovi invece tutti quanti i luoghi informatici in cui potrete trovarci.
Sì, allora ci trovate naturalmente su www.sherwood.it, dove potete riascoltare tutti i nostri podcast, compresa questa 28ª puntata che dovrebbe uscire nelle prossime 24 ore. Siamo praticamente in pari con i podcast, quindi riuscite anche a seguirci, ormai siamo in fondo a sta cavalcata annuale. Se no, ci trovate su sportallarovescia.it, che è la nostra pagina, ci trovate tutti i nostri articoli. In questi giorni uscirà un bell'articolo della Francesca Masterdotti, la nostra psicologa che si occupa di calcio femminile. Un paio di note. Allora, prima nota, andate sulla pagina Facebook di Assist, Assist è l'associazione italiana che segue lo sport femminile e le atlete donna, e sta raccogliendo un questionario in collaborazione con l'associazione italiana volleyball maschile, sulle discriminazioni varie ed eventuali, tutti i casi di machismo, misoginia e misandria che potete riscontrare nei campi. Ricordo la pagina di Assist. In tutto questo voglio invitarvi settimana prossima, il 16, al nostro dibattito che faremo a Rivolta con a cura di Yabasta, è uno dei primi talk organizzati da Radio Sherwood. Siateci, lo trasmetteremo anche attraverso Facebook. È interessante, parleremo di le lotte globali e le lotte climatiche. C'è tutta una serie di eventi che stanno cambiando il mondo, sia attraverso il clima sia attraverso la politica. Il tutto curato da l'associazione Yabasta e di Besè. Come ho detto, tutto questo su www.sherwood.it, la migliore alternativa. E adesso vi salutiamo con l'ultimo brano. A martedì prossimo. Ciao Simon.
E ciao Luca.
Loro sono la Polar Records. No semos nada.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo. No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.